Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società parleremo di colesterolo alto, Servizio Sanitario Nazionale, malattia psoriasica, lotta alla cecità e farmaci innovativi in oncologia. Bentrovati da Marco Caracciolo. Gli italiani sono informati sul rischio cardiovascolare legato ad alti livelli di colesterolo, ma c'è ancora poca consapevolezza dei propri valori. Secondo un'indagine, identificano i livelli di colesterolo alto tra i primi tre fattori di rischio dopo ipertensione e al pari di iperglicemia. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste ad Alberico Catapano, ordinario di farmacologia del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell'Università di Milano, Isabella Cecchini, Head of Primary Market Research di ICVIA e Fabio Torriglia, amministratore delegato di Mylan Italia.
Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo, cui viene correlato il 31% dei decessi, numeri che non differiscono molto dai dati europei, in cui le principali origini di morte sono aterosclerosi e attacco ischemico. E anche la popolazione italiana identifica i livelli di colesterolo alto fra i primi tre fattori di rischio cardiovascolare dopo l'ipertensione, al pari dell'iperglicemia. In questo senso, la prevenzione primaria rappresenta il primo passo per la gestione delle dislipidemie, andando ad agire sui fattori modificabili, quali stile di vita e alimentazione.
L'intervento sullo stile di vita deve esserci in ogni modo, sempre, anche quando si decide di fare un intervento di tipo farmacologico. Secondo, che non è soltanto la dieta, ma è anche l'attività fisica che sono importanti. E quindi quello che ci dicono le linee guida è essenzialmente ribadire l'importanza di una dieta equilibrata.
L'informazione assume pertanto un ruolo fondamentale, anche perché nonostante vi sia una diffusa conoscenza sul tema, solo 6 intervistati su 10 abbiano fatto un controllo nell'ultimo anno e di questi il 61% non ricordi i propri valori o abbia un'errata percezione del proprio rischio. Per affiancare la lotta al colesterolo diventano così altrettanto importanti integratori specifici che combinino diverse sostanze come il riso rosso fermentato, la berberina e i policosanoli.
Fra gli italiani c'è una diffusa conoscenza del colesterolo, si sa cos'è, si considera un fattore di rischio grave, tra i primi fattori di rischio per la salute dopo l'ipertensione e anche il diabete, poi però quando si chiede e si va sul piano dei comportamenti, le persone in realtà si ritengono a basso rischio.
Allora, noi siamo consapevoli che abbiamo una grande responsabilità, quella di educare, dare la possibilità al medico di farsi un'esperienza clinica col nostro nutraceutico è fondamentale e fare questo significa dare delle informazioni precise, l'efficacia, gli effetti indesiderati, la tipologia di paziente col quale il medico deve intrattenere la terapia, il consiglio per l'aderenza continua.
Raccolta dati, mobilità e percorsi terapeutici sono i principali temi della Summer School di Motore Sanità per ridurre il gap tra nord e sud e per una corretta gestione della spesa sanitaria. Antonella Pitrelli ne ha parlato con Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, Francesco Ferri, presidente di Aria S.p.A. e Francesco Saverio Mannini, docente di economia sanitaria dell'Università Tor Vergata di Roma.
Analisi del sistema sanitario nazionale, open points e criticità è il tema della conferenza svoltasi a Roma in occasione del lancio della 6ª edizione della Summer School 2019, up to date sulla sanità italiana, organizzata da Motore Sanità. I massimi esperti in ambito sanitario si sono confrontati sui temi più attuali e le criticità che riguardano il nostro sistema sanitario nazionale.
Il sistema sanitario nazionale sta cambiando sottilmente, sia per il sottofinanziamento sia per la mancanza a problemi ormai strutturati, basti pensare alle liste d'attesa, alla mobilità passiva, alla possibilità di usufruire dell'innovazione subito come gli altri paesi europei, non aspettare mesi, qualche volta anche molto di più. Quindi bisogna avere il coraggio di pensare a nuove proposte, a nuove soluzioni.
E l'innovazione tecnologica è senz'altro una delle principali strade da percorrere sulla via della riorganizzazione e sostenibilità del nostro sistema sanitario.
La digitalizzazione è fondamentale per migliorare le prestazioni del servizio sanitario, soprattutto oggi in cui la popolazione sta sempre più avendo cronicizzazione, quindi c'è sempre più bisogno di trovare dei percorsi terapeutici efficaci che minimizzino la spesa da un lato rispettando quindi i vincoli di budget, ma aumentando l'efficacia della cura del paziente.
Utilizzando gli strumenti dell'Health Technology Assessment e della valutazione economica, sicuramente si può effettuare un calcolo corretto di qual è il valore delle nuove tecnologie, ma l'importante è calcolare questo valore non nel breve periodo, ma nel medio-lungo periodo. Soltanto facendo delle analisi di medio-lungo periodo si può effettuare una programmazione corretta dell'assistenza sanitaria e garantire finalmente un corretto accesso, rapido accesso alle cure ai cittadini.
Psoriasi e artrite psoriasica, quarta tappa a Milano della campagna nazionale. Ne abbiamo parlato ad alta voce con Pier Giorgio Malagoli, responsabile della PsoCare Unit del Policlinico San Donato Milanese, Roberto Caporali del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell'Università di Milano, Silvia Tonolo, presidente di ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus, e Fabio Di Notta, rappresentante in Lombardia di Adipso.
Psoriasi, artrite psoriasica, due patologie distinte ma con molto in comune. Se ne è parlato in un incontro pubblico durante la quarta tappa di un roadshow di incontri svoltosi a Milano. Esperti dermatologi e reumatologi hanno cercato di smitizzare i problemi che colpiscono i malati, parlandone insieme alle associazioni dei pazienti e favorendo il confronto su bisogni, dubbi e paure. Anche perché le due patologie hanno molto in comune, entrambe possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita di chi ne ha affetto e spesso vengono sottodiagnosticate e sottotrattate, soprattutto nelle loro fasi iniziali.
Oggi la psoriasi si può curare. Abbiamo a disposizione tanti nuovi farmaci innovativi che permettono un controllo pressoché totale anche delle forme più aggressive di psoriasi. Il messaggio che io do ai pazienti è: informatevi, venite a curarvi.
Siamo a buon punto perché negli ultimi 10 anni sono arrivati per l'atropatia psoriasica numerosi nuovi farmaci che ci hanno permesso di trattare anche le forme prima resistenti. L'ultimo messaggio è: non è detto che il paziente che ha pochi sintomi sia un paziente che non deve essere trattato.
Circa un terzo dei pazienti affetti da psoriasi presenta segni di artrite psoriasica, che associa al coinvolgimento cutaneo tipico della psoriasi anche un'infiammazione delle articolazioni, producendo dolore, gonfiore e rigidità su gomiti, ginocchia e regione lombare. Importantissima una diagnosi precoce che, grazie alla disponibilità di nuovi ed efficaci farmaci, vede la percentuale di pazienti in remissione raggiungere il 50%.
Il paziente psoriasico è un paziente che si nasconde, ma si nasconde anche il malato reumatico, quindi ne parla poco, e se ne parla poco anche a livello di cittadinanza, di istituzioni. Quindi con questi eventi vogliamo cercare di, come dire, di muovere un po' gli animi.
Il suggerimento è proprio di rivolgersi a centri specializzati, in quanto oggi esistono le terapie per curarsi e per vivere in una condizione, una vita migliore.
Lotta alla cecità, Giro d'Italia per una vista in salute. Entro il 2021 saranno coinvolte tutte le regioni italiane. In un tir ad alta tecnologia dotato di 4 laboratori si effettueranno controlli gratuiti. La prima tappa in Lombardia, in ogni regione previsti anche forum informativi e di sensibilizzazione aperti al pubblico. Il servizio e le interviste a Giuseppe Castronovo, presidente di IAPB Italia Onlus, Filippo Cruciani, referente scientifico di IAPB Italia Onlus, e Leonardo Mastropasqua, direttore del Centro Internazionale Alte Tecnologie dell'Università degli Studi d'Annunzio di Chieti Pescara.
Presentata a Roma la campagna nazionale di prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico, che dopo la prima tappa in Lombardia toccherà tutte le regioni italiane entro il 2021. Glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatie riguardano oltre 3 milioni di italiani e 400 milioni di persone nel mondo. Patologie spesso sottovalutate, che invece possono avere gravi conseguenze fino alla cecità. Per cui la prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali.
Una raccolta di dati, una banca di dati, e questa banca di dati servirà alle istituzioni, alla politica, alla scienza, perché la prevenzione della cecità diventi una pratica per ogni famiglia, per ogni persona, per ogni bambino, per ogni anziano, va bene? E così potrebbe diminuire la cecità e anche l'ipovisione. E con questo fatto risparmierebbe molto lo Stato.
La campagna prevede forum informativi e di sensibilizzazione aperti al pubblico, mentre un tir high-tech dotato di 4 laboratori effettuerà controlli gratuiti con tecnologie all'avanguardia. Da una prima fase di anamnesi si passa alla valutazione di eventuali problemi alla vista.
La visita successiva riguarda l'esame del fondo oculare. Si userà l'OCT, che è una struttura, un'attrezzatura ad altissima tecnologia che, senza creare invasività sul soggetto, ci dà un'immagine del nervo ottico e della macula a livello ultrastrutturale, quindi ci mette in evidenza qualsiasi alterazione sia patologica oppure di rischio patologico.
La diagnosi migliore la risposta che noi avremo dalla terapia, più tardiva la diagnosi peggiore sarà. Questo è fondamentale e quindi lei capisce perfettamente come, ripeto, l'alta tecnologia in questo caso, perché poi lo strumento più è a livello di alta tecnologia, è migliore è la diagnosi che fai.
La migliore terapia possibile per il paziente oncologico deve essere anche sostenibile dal sistema sanitario. Abbiamo sentito Federico Cappuzzo, direttore dell'unità operativa di oncologia di Ravenna, Lugo e Faenza, Mattia Altini, direttore sanitario dell'IRST, Carmine Pinto, direttore della struttura complessa di oncologia dell'Istituto di Ricerca e Cura Santa Maria Nuova di Reggio Emilia ed Elisa Costantini, senior manager di UI.
L'innovazione e i suoi costi in campo oncologico ed ematologico è stato questo il tema centrale del confronto andato in scena a Bologna, prima tappa di un percorso che ha visto protagonisti clinici, farmacisti, istituzioni, associazioni dei pazienti coinvolti in una discussione su come rendere più efficace ed efficiente il sistema della governance in campo medico, un argomento trattato prima dal punto di vista dell'ente regionale e poi da quello pratico dei reali costi e benefici dell'innovazione attraverso una terapia che possa essere anche una risposta per la sostenibilità del sistema. I numeri parlano di una spesa sanitaria che nel 2018 ha rappresentato l'8,9% del PIL, pari a oltre 115 miliardi di euro, con una crescita della spesa complessiva che ha registrato un aumento del 60,8% fra il 2000 e il 2008, ma che fra 2009 e 2018 si è arrestata, crescendo solo del 3,7%.
Uno dei criteri che può essere impiegato è quello di utilizzare questi farmaci nei pazienti che realmente avranno beneficio dal farmaco, quindi una ricerca più accurata dei biomarcatori che predicono maggiore sensibilità al farmaco è sicuramente una delle strategie da perseguire.
I costi dei nuovi farmaci oncologici hanno un impatto rilevantissimo sul sistema sanitario nazionale, tanto che è stato costituito anche un fondo nazionale per questo. Abbiamo certamente bisogno di governare questo aspetto per garantire da un lato l'accessibilità a questi nuovi farmaci, ma anche la possibilità che il sistema sanitario nazionale possa sussistere, perché questa continua innovazione ovviamente determina un grosso impatto economico sul sistema.
E introdurre l'innovatività nella pratica del sistema e non come un fondo straordinario. E qui probabilmente quello che dovremmo andare a definire per singoli setting di patologia, cosa definire realmente come innovativo.
Durante il confronto si è ribadito come la priorità del Servizio Sanitario Nazionale debba essere quella di garantire ai cittadini la possibilità di beneficiare di un accesso sostenibile alle migliori terapie che, assieme ai farmaci dichiarati innovativi, devono soddisfare tre parametri: bisogno terapeutico, valore terapeutico aggiunto e qualità delle prove, ovvero robustezza degli studi clinici. Importante infine la presentazione del caso Tagrisso, studio farmaco economico che permette di valutare gli impatti dell'innovazione anche a livello sociale.
Abbiamo mostrato risultati sia fronte paziente che lato sistema e abbiamo valorizzato quindi dal punto di vista del paziente un cost minimization, quindi una riduzione di quello che è il costo per singolo paziente inteso come gestione, monitoraggio e poi mancata produttività, quindi costo indiretto associato al paziente, e abbiamo poi realizzato un modello predittivo su 5 anni che ci permette di far vedere come osimertinib col suo valore aggiunto di farmaco innovativo può generare per il sistema oltre 12,5 milioni aggregati su 5 anni.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.